www.containerradio.it.
Prosegue la nostra serata, il nostro container. Come sempre si parla di musica, si parla di libri. Stasera ci concentriamo in modo particolare sui libri, in particolare su un romanzo che adesso andremo a raccontarvi. Si intitola Le madri non si scelgono ed è un piacere avere qui con noi Raffaella Molombattaglia. Benvenuta Raffaella.
Buonasera caro Andrea, buonasera agli ascoltatori.
È un piacere averla qui con noi. Allora, parliamo di questo romanzo. Devo dire che già dal titolo è un libro che sicuramente è interessante e fa anche decisamente riflettere, giusto?
Sì, speriamo di sì. Le madri non si scelgono è un titolo leggermente provocatorio, come lo è del resto anche la copertina. E, volendola dire alla Manzoni, come dire a chi tocca tocca, no? Come Manzoni diceva, certo, per la peste nel 600. E il titolo allude al fatto che avere una madre è un atto fondativo e fondante, ineliminabile, che ci dà un imprimatur poi che rimane per tutta la vita. E si può scegliere di avere o non avere un marito, un compagno, un figlio, perfino un cane, ma non si può scegliere di non avere una madre.
Certo. Devo dire che tra l'altro il romanzo è ambientato in un decennio molto particolare, che è quello degli anni Ottanta, e tutti ce li ricordiamo, insomma sono stati anni, sì, si arrivava da anni difficili, però sono stati anni anche che adesso quando guardiamo un po' indietro insomma li ricordiamo con molto affetto. E qui ci sono tre personaggi principali, ce ne vuol parlare?
Sì. La vicenda infatti si svolge negli anni Ottanta, il romanzo è uno spaccato della vita di provincia in una cittadina del nord Italia. Rita avrebbe voluto diventare qualcuno nella vita, no? Però fin da ragazza è sempre stata un po' sfortunata, abbandonata ad una sorte poco prodiga, ecco, di gioie. Lei era una bambina, una ragazzina, una lettrice onnivora, compulsiva e anche una studentessa molto promettente, però proviene da una famiglia modesta che non è stata in grado di scorgere le sue potenzialità e neanche di sostenerla nelle sue aspirazioni. E quindi, pur meritando il meglio, la protagonista deve accontentarsi, diciamo così. La vita le ha riservato un ruolo diverso da quello che lei aveva sognato e si rassegna. Poi il fatto, la sinossi del romanzo culmina in un fatto feroce: lei ha appena varcato la soglia dell'adolescenza quando appunto deve affrontare un avvenimento che la turberà e che la segnerà per la vita, ne porterà un segno indelebile, ecco, per il resto dei suoi giorni. E anzi, per tutta la vita poi lei cercherà di fare i conti con la memoria, di ricucire i brandelli lacerati, no, in quel lontano pomeriggio di marzo di tanti anni prima, che lei aveva trascorso in biblioteca. E quasi per antitesi era marzo e i campi tornavano a, come dire, a profumare, a fiorire di primavera, però ecco, per lei che era totalmente inconsapevole, invece si profilavano i contorni di un dramma. E l'antitesi terribile è perimetrata dal fatto che il tutto avviene nel suo luogo del cuore, il locus amenus direbbero, no, i latini, certo, cioè sotto gli occhi silenti, in biblioteca, sotto gli occhi silenti e impotenti di quegli autori che lei più amava, Dostoevskij, Tolstoj, Dickens, insomma. Nessuno però l'aveva difesa, e quindi il romanzo in buona sostanza ipotizza anche un'allegoria sul senso della letteratura, che può riscattare, redimere, dare armi e parole di riscatto, però può anche tacere e lasciare che l'incontro ineliminabile peraltro con il male, in questo caso patito, ti sconvolga la vita. Questa è un po' la storia di Rita.
Certo.
Che nessuno aveva salvato, anzi un silenzio quasi profondo di vergogna aveva sotterrato nell'impunità quell'episodio.
E tra l'altro devo dire anche la scelta della biblioteca proprio come teatro di questo fattaccio, di queste tensioni, insomma, c'è un simbolismo molto particolare questo spazio dedicato alla cultura, che però non riesce sempre a salvare, diciamo, le persone.
Sì, ho voluto proprio perimetrare quasi per appunto quasi per ossimoro, no? Un incontro così devastante nel luogo che più dovrebbe valorizzare la persona, i suoi sogni, e quindi sullo sfondo si profila una domanda sulla possibilità di rinascita, di riparazione, al tempo stesso nell'inevitabilità per ciascuno di noi dell'incontro con il male, ecco, subito o agito che sia. Quindi il libro è un'allegoria corale della letteratura e della lettura vissuta come redenzione, come volontà di riscatto, oltre che però nella funzione etica del dolore, no? Come dice Dante, ma per trattare del ben che vi trovai. Questa funzione etica del dolore che, pagato a caro prezzo, ci impone una considerazione profonda, cioè noi non cambiamo mai senza di esso, noi non cresciamo se non incontriamo la sofferenza.
Certo, ed è un romanzo decisamente che, come dicevo anche all'inizio, fa riflettere anche il lettore, lo mette proprio in prima persona, diciamo, a rispondere e anche a farsi tante domande.
Sì. Perfino il nome della protagonista è simbolicamente scelto, Rita, che poi deriva dal greco Margherita, che significa perla, e ne è l'ipocoristico, cioè una sorta di vezzeggiativo. Lei sente, poi Rita per aferesi perde le lettere iniziali, lei quindi sente di essere una piccola perla macchiata in modo indelebile, ecco, anche se è determinata a trasformare la sua disperazione in riscatto, perché la parola speranza è sottesa a tutta la vicenda, per cui cerca di riemergere, no, da questi meandri di angoscia, e al tempo stesso conserva la sua spontanea benevolenza verso la vita in tutte le sue manifestazioni. Rita non diventa cattiva, ecco, nell'incontro con il male subito, anzi, in un certo quel senso, nella povertà dei suoi mezzi culturali, intellettuali, lei è avviata ad un processo di sublimazione del dolore.
Non deve essere stato facile anche costruire e pensare a questo personaggio senza cadere negli stereotipi dell'adolescenza, diciamo.
Sì, anche peraltro, se di adolescenza si parla molto, perché pur nella diversità della destinazione finale di tipo professionale, la protagonista arriverà a spendere tutta la vita in mezzo ai giovani. Anzi, lei stessa avrà una figlia che, come dicono i latini, nomen omen, che chiamerà Letizia, che rappresenta il tentativo e la volontà di bonificare il suo passato, però al tempo stesso è una figlia che le ribalta la vita, che la mette alle corde, che le impone proprio delle circostanze molto frustranti. A prescindere dalla situazione familiare, però lei si occupa dei figli degli altri, e nel romanzo si incontrano tanti adolescenti, Giovanni, Martina, Alessia. Ogni personaggio, ogni adolescente iconizza un certo tipo di disagio, e l'incontro con questo personaggio, che è un personaggio positivo a prescindere dalla negatività dei fatti che l'hanno caratterizzata, fa loro bene, è quasi una sorta di pennellata, una goccia di balsamo in un intrico complicato di sofferenza.
C'è anche un'altra figura all'interno del libro, che è il professor Marini, un personaggio un po' schivo, riservato, che poi comunque si rivela un punto centrale del libro.
Sì, l'incontro col giovanissimo professor Marini e le sue prime esperienze con la professione di docente di letteratura avviene alla fine del percorso, ma la presenza di questo soggetto è latente fin dall'inizio del romanzo. Diciamo che la dinamica narratologica si apre e si chiude con lui, è una sorta di, come dire, di sinossi in tondo, ecco, è un circuito che si chiude ed è una personalità che sconvolgerà molto, ecco, la vita di questa donna e che le lascerà altresì un grande segno.
Una storia decisamente interessante, che un libro questo che sarebbe anche un'ottima lettura per quanto riguarda anche l'estate che sta per arrivare, per devo dire, insomma, anche per riflettere, per quei libri che comunque lasciano qualcosa.
Sì, sì, è un romanzo spiccatamente, ha un taglio femminile, ci sono molte donne in questo romanzo e tutte le donne, dalla nonna a Rita, la protagonista, e poi perfino l'incontro con una donna di strada a cui ho dato il nome di Maria, oppure Letizia, insomma tutte le donne del romanzo camminano in punta di piedi, ecco, sul filo di un equilibrio, vorrei dire, consolatorio rispetto ad un vissuto che non hanno scelto, ma a cui sono state indotte. Sono tutte donne che si adattano e riadattano continuamente al fluire della vita. Sì, è vero, il romanzo ha un taglio tutto al femminile e tratteggia comunque una complessa intelaiatura di scelte, obblighi e sacrifici, quelli che sono tipici delle donne, ecco, che sono spesso dimenticati o dati per irrilevanti.
O dati per scontati, ed è giusto, sì, è giusto ricordarli, mettere in primo piano.
Sì, sì.
Le volevo chiedere, Raffaella, questo romanzo segue anche il successo del libro precedente, Prima avevo te.
Sì.
Cosa ha voluto, diciamo, cosa le ha lasciato, che cosa magari ha inserito anche all'interno di questo nuovo romanzo, magari qualche cosa dal libro precedente?
Sì, a distanza di 2 anni, questo romanzo nell'ottobre del 24, a distanza di 2 anni è uscito sempre per la stessa casa editrice Morellini, rispetto al primo che risaliva all'autunno del 22 e che si chiamava Prima avevo te, che non è una storia di abbandono, ma che centra tutta la sua sinossi sul tema della duplicità. Non siamo mai, ciascuno di noi non è mai un monolite compatto, può essere, come voglio dire, iconizza il fatto che la realtà ha sempre 2 volti, no? Ma ne mostra uno solo alla volta, e il tema centrale appunto è quello della duplicità della persona e dell'iter e del percorso di conoscenza che siamo invitati a, come dire, a fare, conoscere la persona, conoscere la persona amata o conoscere un figlio o conoscere le persone con cui viviamo e lavoriamo è sempre un'azione bella e intricante allo stesso tempo, e si incontrano le ferite che si possono riparare, risanare, oppure un groviglio, oppure delle macchie, e quando ci sentiamo giovani ci sentiamo onnipotenti e pensiamo che appunto ogni strappo si possa riparare oppure ogni ferita si possa, come dire, lenire. Poi invece il tempo ridimensiona questa nostra superbia risolutrice, ecco, purtroppo o per fortuna. Il primo libro affrontava appunto in una dinamica prettamente di coppia e familiare, anche qui c'è di mezzo la relazione con un adolescente all'interno di una coppia problematica che non riesce a comunicare, e c'è sempre il tema della incapacità di conoscere fondamentalmente le persone che amiamo proprio perché le amiamo, e l'amore è un grande filtro, ecco, che a volte impedisce la verità.
A volte rende ciechi, possiamo dire.
Sì.
Dopo questo libro, dopo Le madri non si scelgono, ha già in mente un prossimo romanzo? Sta già lavorando a qualcosa?
Sì, a me piace tanto scrivere, lo faccio di continuo, è il mio spazio di fecondità. Per scaramanzia non posso neanche esprimermi più di tanto, perché sì, ho tante cose lì, ma le devo sistemare e così via. Però ecco, sì, è una dimensione che mi piace tanto, che ho riscoperto dopo anni di grande impegno familiare e professionale, e poi quando il ritmo rallenta, ecco, quando il ritmo è rallentato, mi sono concessa il lusso del silenzio e della scrittura. Sì, non penso che scriverò ancora, ecco.
Molto molto bene, poi naturalmente sicuramente parleremo anche delle prossime opere, ma intanto la seguiremo magari anche sui social, poi ne parliamo ovviamente. Prima le volevo chiedere invece se sono in programma altre presentazioni riguardo Le madri non si scelgono.
Sì, allora ne ho fatte tantissime da ottobre a maggio e penso che sarò presente anche in qualche rassegna estiva, e poi ci aspetta l'autunno, ecco, e penso di sì.
Parliamo anche della copertina di questo libro, come accennava all'inizio, ha un significato, ha un senso, ce lo vuoi raccontare?
Sì, la copertina ritrae delle piante di lei, dei fiori di lavanda, e in questo senso volevo simboleggiare quella quasi una sinestesia, no? I cassetti delle nostre mamme e anche delle nostre nonne profumavano di lavanda, no? Sì. Era il loro Chanel 5, per dirlo, no? Sì, e quindi la lavanda afferisce a questo ricordo lontano, insomma, le mamme, le nonne, le zie. E poi il colore viola allegorizza la fusione del rosso, che è il colore del sangue, della passione, dell'amore, e dell'azzurro, che invece è il colore della verticalità, dell'infinito, del cielo. Come a dire, il figlio è sempre un'unione fra amore, passione, radici e ad altum, e verticalità. Ecco, e quindi anche nella copertina, e nel colore che è stato scelto, appunto, che è leggermente, sì, è stato molto criticato, ma mi fa piacere perché l'importante è parlarne sempre, comunque, sì, nascondo una simbologia, ecco.
Per rimanere in contatto, parlavamo anche dei canali social, dove la possiamo seguire in modo particolare?
Allora, io sono stata obbligata dalla casa editrice a fare questi profili, insomma, a costruirmi questo profilo Instagram, poi il profilo Facebook, e poi sono anche presente su TikTok, e poi rinnovo spesso lo stato di WhatsApp, e insomma, ecco, io lì a volte mi diletto a leggere qualche riga, ecco, del romanzo, li chiamo frammenti, piccoli flash della vicenda, come i sassolini di Pollicino, ecco, per arrivare a cogliere il nucleo fondante, ecco, il tema che voglio dibattere.
Assolutamente, e devo dire, tra l'altro, sono anche frammenti e letture molto molto interessanti, Raffaella.
Grazie Andrea, speriamo, dai.
Ritorniamo naturalmente a ricordare il libro Le madri non si scelgono. Dove lo possiamo acquistare? So che c'è in formato cartaceo, ma anche in ebook, giusto?
Sì, certo, e comunque nelle librerie e qui della zona e nelle piattaforme, insomma, online.
Quindi è facile anche reperirlo. Ricordiamo ancora, quindi, Le madri non si scelgono, Raffaella Molombattaglia. Io, Raffaella, la ringrazio per questa bella chiacchierata e sicuramente ci ritroveremo per altri romanzi.
Grazie Andrea, grazie tante, e un saluto a tutti i radioascoltatori. Grazie.
Buona serata, a presto.
Buonasera a voi, grazie.
www.containerradio.it